No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera e benvenuti a Hollywood Party, che va in onda oggi in parte dagli studi di Via Asiago a Roma, da dove vi parla Alberto Crespi, e in parte da Firenze, dove il nostro inviato è Steve Della Casa. Steve, che stai combinando?
Allora, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sono a Firenze, effettivamente al Cinema Compagnia, che è una sala che è stata aperta da poco tempo, che è dedicata soprattutto alla programmazione dei documentari, che è una sala bellissima nel centro cittadino, e ospita anche la 11ª edizione di France Odeon, che è il Festival del Cinema Francese diretto dal nostro amico Francesco Martinotti. Si svolge dal 29 ottobre al 3 novembre, e quindi questa sera c'è l'inaugurazione. Avremo degli ospiti, tra i quali anche Francesco, e sono molto contento di essere qua, perché è bello vedere una sala che è abbastanza grossa, che si sta riempiendo di pubblico, e un pubblico, insomma, che sentendolo parlare in coda dimostra di essere grande amante del cinema e non solo del cinema mainstream.
Bene, bene, bene. Tra poco ti ridaremo la linea, anzi la terrai per tutta la trasmissione.
Certo.
Ma tra poco parleremo appunto di questa manifestazione, dove domani mattina, tra l'altro, è in programma un convegno, il restauro DNA italo-francese dall'arte al cinema, a cui tu parteciperai in rappresentanza di Hollywood.
Sarò il mattatore.
Mi raccomando, tieni alta la bandiera. Ora,
ma
noi,
certo,
teniamo
certo
alta la bandiera dando i nostri notizie particolarmente interessanti non ce ne sono, per cui andiamo rapidi, visto che siamo anche partiti in lieve ritardo. Vi ricordiamo i nostri contatti, il 335 5634 296 per gli SMS, se volete scriverci, e naturalmente il numero, il sito, il nostro sito su cui potete trovare tutte le vecchie trasmissioni, tutti i podcast, insomma potete andare su Rai Play, cercare Hollywood Party su Rai Play e trovate di tutto e di più. E il numero per il quiz, che oggi è stato fatto da me in totale e triste solitudine perché Steve mi aveva abbandonato, e quindi, però il numero lo puoi dare tu, Steve, te lo ricordi a memoria?
800 050 333.
Ottimo, ottima pronuncia. Il primo indizio vi dice che questo film è stato scritto in 8 giorni.
My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away. On the Champs-Élysées, as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet, and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. If I could give it all away, would it come back to me someday? Like a needle in
Questa canzone dei Placebo si chiama Too Many Friends, troppi amici, e parla proprio degli amici che si delle amicizie che si creano online, nei social network e così via. E perché oggi è l'Internet Day e molte trasmissioni di Radio 3 e della RAI in generale celebrano i 50 anni dalla prima trasmissione dati da un computer all'altro, che è l'antenato di Internet, ovvero di una tecnologia che oggi ci consente di fare molte cose. Forse ci consente anche di sentire Steve Della Casa come se fosse qui a Roma, anche se lui è a Firenze, non lo so. Ma io gli ridò immediatamente la linea, anche perché credo che abbia con sé il primo ospite.
Sì, al telefono con noi c'è Francesco Martinotti, come abbiamo detto, vecchio amico di Hollywood Party e direttore di France Zone. Ciao Francesco.
Buonasera a tutti.
Ciao Francesco.
Ciao. Il rumore che sentite di sottofondo è che, come vi dicevo, la sala della compagnia qui a Firenze, Cinema Compagnia, si sta riempiendo di numerosi spettatori per l'inaugurazione. Dacci un po' un tuo bilancio di quest'anno dei rapporti tra cinema italiano e cinema francese, che è un po', diciamo, il core business, no, di questa tua manifestazione di France Odeon.
Ma è stata un'ottima annata per la produzione francese, con un premio della giuria al Festival di Cannes al film Les Misérables, che faremo qui giovedì 31 ottobre alle 18, che sarà distribuito dalla Lucky Red, e quindi una grande liaison tra la distribuzione italiana e il cinema di qualità francese. Abbiamo anche Chambre de Saint-Douce distribuito dalle officine Ubu, e poi abbiamo il film con cui apriamo il festival stasera, che ha avuto 1.700.000 spettatori fino adesso, è la Viscolaire, di cui abbiamo qui la protagonista, che sarà distribuito dalla società Movie Spire. Quindi un grosso legame tra il cinema italiano e il pubblico, cinema francese e il pubblico italiano, e viceversa anche.
E questo mi sembra molto importante. Allora, la Viscolaire, come diceva Francesco Martinotti, è stato un successo commerciale in Francia, qui in Italia uscirà distribuito da Movie Spire, credo, questa primavera. Ne riparleremo, perché è un film molto importante, tutto girato a Saint-Denis, che è uno dei sobborghi più popolosi di Torino, e parlo ovviamente della
di Parigi.
Di Parigi. Cosa ho detto?
Di Torino, ma è Torino, no, deformazione professionale.
Scusate.
E dove c'è lo Saint-Denis, e dove c'è lo Stade de France, dove ci fecero la finale dei mondiali.
Esattamente. L'interprete principale di La Viscolaire si chiama Zita Arlot, è un'attrice francese. Credo che Francesco Martinotti sia con lei. Magari se le dai il telefono le facciamo qualche domanda.
Sì.
Zita?
Allora.
Ah, Carmelo.
Zita, bonsoir.
Je vais là. Oui.
Bonsoir,
Zita.
Bonsoir.
D'accord, juste au téléphone.
C'est la radio italienne. J'ai beaucoup admiré votre film. Je voudrais savoir si c'était difficile pour vous de travailler avec beaucoup de acteurs non professionnels. Ho detto che mi è piaciuto molto, finché lo trovo molto interessante e molto forte, e l'ho chiesto se è stato difficile per lei lavorare praticamente per tutto il film con degli attori non professionisti.
Alors oui, je dirais c'est un challenge, parce que c'est des gens qui commencent, et c'est vrai que c'est assez intimidant en fait, finalement, quand on est face à des adolescents qui jouent pour la première fois. On se dit, moi ce que je me disais en tant qu'actrice, c'est que j'avais intérêt à être très très disponible et ne pas les ennuyer quand je jouais, pour les accrocher, pour qu'ils me suivent dans les scènes. Mais à la fois, c'était vraiment enrichissant, parce qu'ils ont une spontanéité, une vitalité, une fraîcheur que certains acteurs professionnels n'ont pas. Mais c'était surtout très présent.
Se vuoi, ho preso appunti, Steve.
Traduci tu, ecco, forse meglio.
Sì. Sì, naturalmente poteva essere difficile lavorare con gente che non aveva mai fatto cinema prima, gente che stava cominciando a fare questo lavoro. Mi avevano soprattutto raccomandato di essere molto aperta e molto disponibile durante i ciak, durante le riprese, non fare delle cose che potessero in qualche modo disorientarli, perché per loro, appunto, stare davanti alla macchina da presa poteva essere un po' destabilizzante. Ma in realtà non è successo assolutamente questo. In realtà hanno tutti dimostrato una spontaneità spontaneità, una vitalità e una freschezza che molti attori professionisti magari non hanno più.
Zita, le film étaient un succès incroyable en France, 1 700 000 spectateurs. Come vous expliquez ce succès? Vi ho chiesto, il film, come diceva prima Martinotti, è stato un grande successo in Francia, 1 700 000 biglietti venduti. Come spiega questo successo?
Alors, je ne saurais pas exactement l'expliquer pourquoi, mais je pense que le sujet du collège touche beaucoup de gens, que aussi le succès du film réside dans sa fabrication, c'est-à-dire le travail qu'on a fait avec Grand Corps Malade et Medizir, qui ont une façon de nous prendre par la main sur le tournage et de nous insuffler comme ça une envie, un désir, et ils ont une façon de travailler qui est très généreuse et qui est, je dirais, quasiment familiale. Et je pense aussi que traiter d'un sujet qui peut être grave, mais avec de la légèreté et de l'humour, en tout cas, il y a de l'espoir dans ce film. Et donc, je pense aussi que c'est ça qui touche beaucoup les gens et qui fait qu'aujourd'hui, le film marche très bien en France. Donc, ouais.
Dunque, non saprei spiegare bene un solo motivo per cui il film abbia avuto un esito del genere. Diciamo che il soggetto, che si svolge tutto in una scuola, il cinema francese ha una grande tradizione di film ambientati nelle scuole, ed è un soggetto che tocca evidentemente sempre certe corde nel pubblico. Direi che ha contato molto il modo di lavorare con i due registi, che si chiamano, non l'abbiamo ancora detto, che si chiamano Grand Corps Malade e Mehdi Idir, che hanno letteralmente preso tutti per mano, la troupe, gli attori, sono stati estremamente generosi e hanno creato sul set un'atmosfera che oserei definire familiare, di famiglia. Inoltre penso che si tratti di un soggetto molto serio, però fatto con leggerezza, e credo che nel film ci sia una forte sensazione di speranza, e forse questo ha toccato il pubblico in modo positivo.
Come dicevamo, la Viscolaire inaugura France Odeon e sarà poi sugli schermi italiani questa primavera, quindi ne riparleremo. Grazie mille, Zita.
Noi abbiamo noi abbiamo un trailer del film, Steve, vogliamo ascoltarlo?
Intanto chiediamo a Zita, s'il vous plaît, de donner le téléphone ancora a Francesco.
Comunicazione di servizio per il passaggio dei telefoni. Per carità. E noi intanto ascoltiamo un trailer in francese di La Viscolaire.
S'il vous plaît, on s'écoute un peu. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle CPE, mademoiselle Samia Zibra.
Sauve-toi, jeune CPE, tant qu'il en est encore temps.
On court pas dans les couloirs.
Je cours pas, madame, je marche vite.
Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous.
Monsieur, en fait, ça tec la nouvelle coupe, hein. On dirait un vrai daron maintenant.
Juste sur le daron, calme-toi un peu, je te rappelle quand même que t'as 19 ans, que t'as redoublé plus de 7 fois, d'accord? Que t'as ton fils qui est en 6e juste à côté.
Monsieur Pro, vous moquez, c'est pas bien, vous avez pas le droit.
Non, ça doit te changer du roussillon.
C'est toi qui as choisi de venir ici, en fait.
Ouais, ouais, toujours eu envie de travailler en ZEP.
Alors, madame.
Salut, Danis.
Vas-y, Moussa.
Ah, j'aime bien ce petit.
Moi, je veux bien être sympa, il n'y a aucun problème. Hein. C'est juste, faut pas me prendre pour un con.
Quoi? Oh. Yanis, tu cherches au quoi, là? Tu veux te faire exclure direct dès le début de l'année, c'est ça?
Mais je te préviens, moi, je vais pas te lâcher.
Là, t'es sur une mauvaise pente et c'est trop dommage parce que moi, je sais que tu vaux mieux que ça.
Et si je valais pas mieux que ça?
Eh hey monsieur, déjà, les maths c'était compliqué quand il y avait des chiffres, maintenant vous mettez des lettres. C'est du français ou des maths, monsieur?
C'est des mathématiques. C'est des clés parmi toutes les clés qu'on essaiera de vous donner pour que vous puissiez choisir votre avenir.
Sérieusement, dans ces cas, je voyais des comptables ou des banquiers.
Déjà qu'on est dans une ville de Caïra, dans un quartier de Caïra. Et vous, votre idée, c'est de recoupler tous ces fous ensemble. C'est ça votre projet pour nous?
Si on signe à Saint-Denis, c'est pas complètement comme on signe ailleurs.
Il gong ci chiama al secondo indizio del quiz, il numero è sempre 800 050 333. Questo film, come diceva il primo indizio, è stato scritto in 8 giorni, ma questo film è stato girato in 30 giorni. E restituisco immediatamente la linea a Steve a Firenze, che dove dovrebbe esserci un'altra ospite. O...
Allora, Francesco Martinotti ha ripreso il possesso del telefono.
Meno male.
E questo festival, Francesco, non ha una madrina, bensì un'ambasciatrice. Vuoi dirci perché si chiama ambasciatrice e chi è l'attrice in questione?
Vabbè, ma chiedetelo direttamente a lei, che non la vedete, è elegantissima, è un vestito nero con delle strisce colorate bellissime, una verde, una gialla, e ve la passo, così
perfetto,
le farai tutte le domande, creiamo un po' di
perfetto
mistero. Eccola, ciao, ciao.
Ciao.
Un uomo ha descritto il vestito di una donna, incredibile, eh?
Vuol dire che l'ha guardato, che è già qualcosa. Di solito gli uomini non si ricordano come sono vestite le donne.
Certo.
Esatto.
Benedetta Porcaroli, benvenuta. Benvenuta.
Grazie.
Benvenuta.
Allora, Benedetta Porcaroli è veramente, quest'anno se si può parlare di attrice rivelazione, insomma, ha fatto uno dei film indipendenti più belli dell'anno, che Tutte le mie notti, prodotto
grazie
dai fratelli Manetti, insomma.
Sì.
E poi la serie che hai fatto per Sky, Baby, è diretta da Andrea
per Netflix, Steve.
Scherziamo.
Qui partono le denunce.
Ormai sono uniti, però non mi sono sbagliato, scusi. Anche
prego.
Quella, insomma, è stata una serie della quale si è parlato molto.
Sì.
Benedetta, che cosa vuol dire per te essere ambasciatrice di un festival che parla di cinematografia francese?
Ma sono molto molto felice, soprattutto che l'abbiano chiesto a una ragazza, insomma, così giovane all'inizio, perché appunto significa che c'è un cambiamento in corso, no? Che anche i giovani vengono messi
certo
più in risalto rispetto a prima, e questa cosa, di questo sono molto grata, e insomma è un bel link quello che creiamo con questo, con il cinema francese, un'occasione per vedere dei film che se non fossi qui oggi probabilmente mi sarei persa, e quindi sono molto contenta, è un'occasione per vedere dei film che non sono italiani, avere a che fare con degli attori francesi, e insomma una
tu vai molto, tu guardi molti film, Benedetta Porcaroli, e quali film guardi? Quando vuoi rilassarti, quando sei con gli amici, che tipo di film ami vedere?
Ma dipende, amo molto il genere thriller, quindi posso passare da un film tipo Prisoners di Denis Villeneuve a una commedia di Woody Allen o di Todd Phillips, insomma, cioè, vario molto sulle fasce, diciamo che dipende un po' da che tipo di serata, però guardo molti film in teoria, quando ho tempo,
certo,
cerco di ritagliarmelo il più possibile.
E sei abbonata a Netflix?
Sì, per forza.
Per forza.
Quasi, no. è un obbligo contrattuale.
Perché sennò qua succede un casino.
è un obbligo contrattuale. A cosa stai lavorando adesso, Benedetta Porcaroli?
Adesso ho finito da qualche giorno di girare un film molto drammatico di Francesco Amato, che parla della storia di una donna che è morta, una storia vera, che è successa nel 2016, di questa donna che è morta di cancro e ha lasciato alla figlia appena nata 18 regali, da aprire uno ogni anno fino alla maggiore età. E io interpreto la figlia insieme a Vittoria Puccini, che farà mia mamma, e ho finito da qualche giorno. Adesso stiamo iniziando la lavorazione per Baby 3.
Ah, stai già Baby 3, mazza, subito.
Baby 3, ah, che c'è Baby 3, questo non lo sapevo.
Sì.
Questa è una notizia.
Sì.
Lavori tanto, lavori tantissimo, insomma.
Per ora sì.
E meno male.
Meno male, incrociamo le dita, siamo tutti buoni.
Sarà sempre di più, allora. Grazie.
Devi venirci
grazie
a trovare in studio. Qui in Via Asiago, prima o poi.
Assolutamente.
Intanto buon lavoro,
ciao,
in ambasciata.
Grazie.
Steve, tu continua ad aggirarti lì per l'inaugurazione, vedi se becchi qualcun altro di interessante. Noi intanto andiamo avanti con il resto della trasmissione, che introduciamo con una musica.
not here. I'm not here. I'm not here.
Molto rarefatti sempre i Radiohead, un gruppo molto molto amato che eseguivano How to Disappear Completely, come sparire completamente, che è considerata nei siti dove abbiamo fatto un po' di ricerche, come la precedente Too Many Friends dei Placebo, una delle canzoni che parlano del disagio di essere in internet, di internet come qualcosa che a volte può diventare un luogo di solitudine, forse anche, forse anche un vizio, chi lo sa. Steve, prego.
Anche il nostro amico Neil Young aveva fatto un computer age in cui,
come no,
la sua voce era completamente, la sua voce, che è il tratto più, diciamo, distintivo, cambiava completamente, diventava campionato.
Computer age, computer cowboy, era il disco Trance,
esatto,
che era disco in cui,
esatto,
lui cantava con il vocoder, con uno strumento che gli deformava la voce, ed eravamo ancora in anni pre-rete. Internet, certo, esisteva già, perché come sappiamo dall'Internet Day che Radio 3 sta celebrando oggi, internet, la tecnologia di internet compie oggi 50 anni, ma la rete è un fenomeno naturalmente più giovane. Per analizzarla dal nostro punto di vista di cinematografari, abbiamo voluto coinvolgere uno studioso, un analista dei media digitali, Antonio Pavolini, che saluto. Antonio, buonasera.
Buonasera.
Autore, tra l'altro, di Oltre il rumore, perché non dobbiamo farci raccontare internet dai giornali e dalla TV, edizioni di The Informart 2016, ma insomma uno dei principali studiosi dei media da cui ormai siamo circondati, con il quale vorremmo provare ad analizzare un mondo che per noi studiosi di cinema è diventato un mondo indispensabile, ovvero il mondo di YouTube. YouTube è, come tutti sanno, una piattaforma web, è stata fondata nel 2005, già l'anno dopo, leggo qui su una scheda, già nel 2006 Google se l'è comprata per 1,65 miliardi di dollari, non milioni, miliardi. Secondo stime, che su cui Pavolini forse adesso ci confermerà o meno, è il secondo sito web più visto al mondo,
confermo,
dopo Google, appunto, ed è diventata la miniera dei cinefili, perché tutti i film che una volta uno andava a cercare nei cineclub, nelle videoteche, oggi appena uno deve rivedere un vecchio film, che fa? Va su YouTube e vede se il film c'è. Ma al di là di questo utilizzo cinefilo, Pavolini, che cos'è YouTube nel mondo di oggi, nella nostra fruizione dei media digitali di oggi?
Ma allora, diciamo che YouTube è stata la prima manifestazione evidente della teoria della coda lunga di Chris Anderson, e cioè quella teoria secondo cui ogni contenuto sarebbe stato non solo disponibile e fruibile, ma soprattutto avrebbe avuto una sostenibilità economica anche infinitesimale, perché naturalmente Google, come dice la parola, che poi comprò YouTube dopo un anno, può contare su modelli economici che premiano anche un contenuto che viene visto una sola volta.
Mm-hmm.
E questo fa sparire tutti invece i vincoli delle precedenti catene distributive, no? Non solo il cinema, ma anche la televisione, anche le videoteche, dove c'era sempre per ogni contenuto da tenere presente un costo di distribuzione, oppure di scaffale, oppure di supporto. Ecco,
chiaro,
tutto questo è sparito. Ma poi dal punto di vista culturale, la cosa più affascinante, e che poi ha contaminato largamente l'industria cinematografica, diciamo, precedente, è il fatto che col fatto che non era più una risorsa scarsa, non erano più i contenuti, perché si poteva trovare qualsiasi cosa, ma diventa a questo punto l'attenzione del fruitore, che comunque ha una giornata di 24 ore, e quindi c'è questa battaglia per conquistare le eyeball, le palle degli occhi delle persone. Quello che succede è che anche chi produce per l'industria cinematografica oggi deve confrontarsi non più con immaginari eterodiretti da colleghi registi che ragionano in, diciamo, in ottica da Hollywood in giù, ma si devono anche confrontare con immaginari prodotti in cellule molto piccole, le famose nicchie, ma nicchie non di tipo cinematografico, perché nel cinema tradizionale si parla da decenni di nicchie. Le nicchie di internet sono veramente, affondano nella cultura popolare più invisibile, quella che non aveva mai supportato modelli di business. Oggi il cinema deve confrontarsi anche con quelle.
Io vorrei farvi sentire, dura 18 secondi, il sonoro, alla radio possiamo usare solo il sonoro, del primo video mai caricato su YouTube. È a suo modo un piccolo documento storico. Era un video di 18 secondi di un ragazzino allo zoo, davanti alla gabbia degli elefanti. Negli anni, dal 2005 in poi, questo video, stando a quello che dichiara YouTube, naturalmente, noi tocca fidarsi, no? Antonio Paolini, giusto? YouTube ci dà dei dati e noi tendenzialmente ci crediamo, ma saranno veri.
Dovrebbe esserci una peer review, ecco, dovrebbero essere verificati da più parti.
Ecco, comunque questo video secondo YouTube è stato visto 78 milioni di volte. Ed è, ascoltatelo, è un ragazzino che parla degli elefanti allo zoo.
Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say.
Ecco, e quello è tutto quello che c'è da dire. È questo ragazzino che è davanti alla gabbia degli elefanti e dice: questi sono gli elefanti e la cosa più caratteristica è che hanno delle proboscidi molto lunghe. È una stupidata, però è la prima cosa mai caricata su YouTube ed è la dimostrazione di come YouTube nasca come spinta dal basso in qualche modo, ma è rimasta tale, Antonio Paolini, ora è veramente è una specie di corporation.
Un momento, il ragazzo che gira quel video è Jawed Karim, quindi uno dei tre fondatori di YouTube.
Certo, sì, sì.
E quindi questo video viene visto milioni e milioni di volte perché è un documento storico, non certo per il contenuto.
Per la qualità, né per la qualità, insomma. Ecco, sì,
né
sì.
Per la qualità, esatto. Potete immaginare cosa può essere la qualità di un video caricato su una piattaforma del 2005, quando c'erano ancora parecchi vincoli importanti tecnici. No, beh, sì, il discorso della cultura dal basso, però, diciamo, viene sempre un po' descritta come la somma pressoché infinita dei video amatoriali, ma la verità è che YouTube e in generale il video su internet ha permesso una sostenibilità economica anche da parte di autori o comunque di detentori di competenze che non avevano bisogno necessariamente di una catena editoriale. Per esempio, ricordo che ci fu molto scalpore quando a un certo punto la Filarmonica di Berlino da sola decise di abbandonare Decca, Deutsche Grammophon e di smettere di fare accordi per esempio con le televisioni e le radio e di distribuire direttamente in streaming e on demand i propri concerti. Ecco, questo fa capire che c'è in mezzo, la vera rivoluzione non è la somma di tutti i video certo. amatoriali, ma il fatto che tantissimi detentori di diritti o comunque di contenuti che in questo modello avevano un mercato hanno potuto disintermediare la distribuzione. Grazie non solo a YouTube, perché poi YouTube pone anche dei vincoli, naturalmente,
certo.
non è soltanto rose e fiori, di questo magari potremmo parlare, ma proprio perché ci sono regole nuove.
Esatto.
Così come per la musica iTunes ha fissato regole nuove per l'industria discografica, YouTube ha fissato regole nuove per l'industria dell'audiovisivo.
E infatti dentro YouTube si trovano molti film, ma non si trovano tutti, a volte si trovano a pagamento, quindi anche dal punto di vista strettamente del cinema è un'enorme banca dati, ma una banca dati in cui forse bisogna sapere un po' cercare, Antonio, è così?
Sì, ma poi soprattutto non c'è nessun rigore, diciamo, bibliografico.
Assolutamente.
Nel modo in cui è strutturata la banca dati, no? Abbiamo spezzoni straordinari, però si cercano con la logica del best effort, cioè del miglior tentativo, non c'è la volontà di strutturare una vera library, una vera biblioteca. Per esempio, se uno vuole vedersi tutto il famoso Plan 9 from Outer Space di Ed Wood, che è considerato uno dei film più brutti del mondo, bene, su YouTube si trova perché? Perché fa parte della cultura popolare, poi anche grazie a Tim Burton, che come sapete dedicò un film a Ed Wood. però quello è un estremo. Se uno volesse trovare qualcosa di veramente unico, no? YouTube probabilmente non lo prende, non c'è nessuna certezza di trovarlo, quindi non c'è una logica bibliografica nel modo in cui è strutturata anche YouTube.
Come tutti sapete, su YouTube poi si possono creare dei canali tematici. Io oggi, cercando un po' in rete, e anche qui magari Pavolini mi confermerà o meno, ho fatto questa curiosissima scoperta, che è sicuramente la scoperta dell'acqua calda per chi è pratico di queste cose. Il canale tematico con più utenti, con più iscritti su YouTube, è il canale di una casa discografica indiana che si chiama T-Series, che ha 116 milioni di iscritti. Ed è un canale dove si trovano canzoni di Bollywood, canzoni appunto del cinema indiano. E quindi, salutando Antonio Pavolini e ringraziandolo per questo contributo, grazie Antonio, grazie davvero e complimenti per il tuo lavoro. Io adesso vorrei farvi sentire quella che è la prima canzone che si visualizza quando voi aprite il canale YouTube di T-Series, ripeto, 116 milioni di utenti.
एक तारा किस्मत दा डुबया किनारे ते एक तारा किस्मत दा ਬਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਾਮ ਖਾਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ.
Allora, oggi mentre ascoltavamo questa canzone, la prendavamo per farla ascoltare anche a voi, ci sembrava una canzone neomelodica napoletana in qualche modo. Invece è una canzone cantata in una delle lingue del subcontinente indiano, non vi so dire quale, sono onesto, si intitola Kaya Yena Rabba e viene da un film. Viene da un film che si intitola Dhaka del 2019 ed è uno, deve essere uno di questi tipici melodrammoni di Bollywood. Sappiate che nel mondo ci sono milioni e milioni di persone, per lo più indiani, che ascoltano questo tipo di musica che su YouTube furoreggia. Terzo indizio del quiz, 800 050 333. Naturalmente c'è un quarto indizio sul profilo Facebook di Hollywood Party Rai, della nostra trasmissione, è un'immagine, andate a vederla, vedete se vi fa venire qualche idea. Riassumo, questo film è stato scritto in 8 giorni, questo film è stato girato in 30 giorni, questo film è stato un vincitore inaspettato. Steve, come va lì a Firenze?
Beh, adesso stanno tutti entrando in sala perché la cerimonia sta iniziando, anzi Francesco Martinotti è già salito sul palco, questa è l'undicesima edizione insomma di François Odeon, quindi lui è molto agitato, però dovrebbe essere contento perché la sala è veramente pienissima di gente e sono sicuro che la discolaire sarà un film che piacerà al pubblico.
Ne sono sicuro anch'io. Abbiamo al telefono Giorgio Licalzi, un musicista. Restiamo in tema, dalla musica indiana a una musica credo più vicina alle nostre sensazioni, al nostro gusto. Buonasera Giorgio.
Ciao Giorgio.
Sentivo che stavate ascoltando dei neomelodici.
Dei neomelodici indiani, sì. Sono molto simili.
Ironizzavo, scusate.
No, ma hai ragione, abbiamo ironizzato anche noi perché vabbè, era ovviamente una curiosità.
Era molto azzeccato come parallelo.
Giorgio Licalzi è nell'area jazz, anzi un direttore anche di un... Sei sempre direttore del Festival Jazz di Torino, no?
È il terzo anno che io condivido questa direzione con il mio collega sassofonista Diego Borotti.
Certo.
Andiamo avanti.
Però
anche se, jazz, diciamo, mi sta un po', scusate, interrompo, un po' stretto, perché secondo me oggi il jazz, per me il jazz è un sinonimo di libertà e di improvvisazione. Secondo me il jazz oggi è in Italia o comunque nel 2019 è molto diverso dal jazz di 60 anni fa, dei grandi del jazz italiano, del jazz americano, ecco, per dire. Ecco, quindi il nostro sforzo è cercare di fare uno sforzo più contemporaneo, portare un pubblico un crossover di linguaggi culturali, ecco.
E questo è molto importante. Sappiamo che Giorgio Di Calzi, oltre appunto ad essere un musicista e musicologo molto, molto importante e molto competente, è anche un appassionato di cinema. E questa sera tu unirai nella sala del Museo Nazionale del Cinema queste due tue passioni. Facendo che cosa, Giorgio Di Calzi?
Dunque, questa sera sonorizzo un film che si chiama Leonardo da Vinci, a 500 anni dalla morte, e questo film è stato fatto 100 anni fa, quindi nel quattrocentenario della morte, ed è stato diretto da Mario Corsi e da Giulia Cassini Rizzotto, quindi anche da una regista, ed è un film biografico, una pellicola che è stata tra l'altro ritrovata da una cineteca finlandese, che è stata restaurata una decina d'anni fa dal Centro Sperimentale di Cinematografia, e il Museo del Cinema di Torino mi ha commissionato questo lavoro e che questo sera presento. Non è un film facilissimo, perché non è un film proprio di genere, non è un horror, è un film biografico, e quindi qui secondo me la mano femminile si sente molto, perché più che raccontare le opere incredibili che ha fatto l'artista Leonardo, il genio Leonardo, c'è molto struggimento di Leonardo, è più la vita di Leonardo che impazzisce per Mona Lisa, e quindi ecco, da questo spirito molto pratico e romantico, diciamo, si vede, si intuisce il tocco femminile, ecco, io la visto donna.
È molto interessante. Giulia Cassini Rizzotto era una delle pochissime registe donne del muto italiano, la più famosa ovviamente era la napoletana Elvira Notari. Il film viene proiettato questa sera alla Sala Cabiria a Torino, nel Museo del Cinema, alle 21. Siete ancora in tempo ad andarci se siete a Torino, ma magari è già tutto esaurito. Giorgio, tu hai notizie da questo punto di vista?
Non lo so, sì, comunque Sala Cabiria, devo dire, è un film del 19, infatti è molto vicino a Pastrone, comunque fino agli anni 10, quindi
certo.
Devo dire, è un bel lavoro.
Pastrone era assolutamente attivo in quegli anni, sì.
No, non ho ancora diciamo notizie rispetto a Sala, comunque sono proiettato alle 9, io ho preparato, diciamo, un film che dura un'ora, ho preparato, diciamo, alcune sequenze che mando con i miei strumenti elettronici, alcune le faccio in tempo reale, alcune sono preprogrammate, ho preso un po' un background da alcuni miei suoni, ecco, di sintesi o digitali, e poi ho, diciamo, frammentato molti autori, molti compositori del 4 e del 500, da Cellavene, Orlando di Lasso, così, mescolandoli con canti giorgiani o che
so, quindi il crossover di cui parlavi all'inizio l'hai concretizzato in questa colonna sonora.
Essendo qui degli anni 10 e ci sono delle scene molto particolari, quindi ho pensato che più potessero essere magari misteriose, più il suono potesse essere di contrasto, ecco, anche certo. Se comunque in qualche modo deve essere giustificato, almeno io spero che il pubblico lo giustificherà, ecco.
Grazie mille Giorgio Di Calzi, speriamo che ci siano altre occasioni per vedere questa cosa bellissima, che venga fatto magari un DVD con la tua musica, o che venga messo su YouTube, pertanto per restare in argomento con quello che stavamo raccontando prima.
Bene,
gli ultimi 4-5 minuti, salutiamo Giorgio Di Calzi, e gli ultimi 4-5 minuti di trasmissione sono dedicati a Giuseppe Provinzano, che è già in linea, credo. Buonasera,
ciao
Giuseppe.
Ciao, buonasera a tutti.
Giuseppe Provinzano è un attore che lavora soprattutto a Palermo, al Teatro Biondo, di cui abbiamo parlato anche ieri sera con Pamela Villoresi, tra l'altro. E tra l'altro sarà in scena al Biondo di Palermo dal 30 ottobre al 2 novembre con To Play or To Die, un nuovo spettacolo da lui scritto, diretto e interpretato. Ma Giuseppe Provinzano ci aiuta oggi a parlare della settima edizione della giornata programmatica, l'evento nazionale che Radio 3 insieme alla Lingua Batte organizza oggi insieme al MIUR e insieme a tanti altri enti, e che tra l'altro avrà un seguito più tardi dalle 21 alle 22:45 sempre qui su Radio 3 in una serata apposita condotta da Giordano Meacci. Il tema di quest'anno della Lingua Batte è l'italiano sul palcoscenico, quindi la lingua italiana in teatro, e Giuseppe Provinzano è stato stamattina al liceo linguistico Regina Margherita di Palermo per parlare di questo. Ci riassumi di che cosa avete parlato, Giuseppe, stamattina?
Allora, i ragazzi erano molto curiosi di capire come lavorano gli attori con la lingua.
che rapporto c'è con la lingua italiana, ma anche con le lingue straniere. Cioè, mi hanno chiesto, erano proprio dei ragazzi molto molto curiosi, soprattutto perché appunto in un liceo linguistico loro hanno a che fare con più lingue,
certo,
quindi loro lavorano e studiano per dare lo stesso valore a...
Ai ai ai, abbiamo perso Giuseppe Provinzano.
Steve Dalla Casa, dove il dente duole.
Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto non so, c'è anche un vincitore del quiz, potremmo, no, per il momento il vincitore del quiz non c'è ancora.
Non c'è ancora.
E quindi Steve, no,
la durata programmatica, devo dire, analizza un problema abbastanza importante, perché in effetti la lingua sul palcoscenico, siamo nel paese della recita cantando, insomma, ha avuto talmente tante declinazioni, insomma, che ci arriveranno anche dal punto di vista cinematografico. Pensa quante.
E poi anche l'uso dei dialetti. Ecco, Giuseppe è di nuovo in linea. Abbiamo ancora un paio di minuti per concludere il discorso. Vai.
Sì, abbiamo parlato appunto, dei dialetti, abbiamo parlato anche delle lingue regionali, di come appunto si dà il valore a un dialetto solo quando lo si utilizza con il rigore con il quale si utilizza la lingua, altrimenti è una sporcatura. Quindi quando un dialetto diventa lingua regionale, cosa che nel teatro contemporaneo oggi è sempre più frequente sentire, cioè usare una lingua regionale con il rigore con il quale tu utilizzeresti la lingua italiana ti porta a farla diventare una nuova lingua, così come abbiamo parlato della differenza tra la lingua cinematografica che riproduce la realtà e la lingua teatrale che invece la rappresenta, così come il cinema riproduce e il teatro rappresenta. Sono tutti argomenti che spesso vengono dati per scontato e invece è bene, è interessante poterci confrontare con i ragazzi. Ovviamente abbiamo parlato pure dello spettacolo, di questa riscrittura dell'Amleto, ovviamente erano molto curiosi anche di come si passa dall'inglese all'italiano.
Certo.
Li ho trovati davvero, non pensavo di trovarli così curiosi sinceramente, invece è stata una bella esperienza.
Benissimo Giuseppe, noi ti ringraziamo moltissimo di questa breve ma importante testimonianza. Vi ripeto, la serata programmatica è dalle 21 alle 22.45 qui su Radio 3, conduce il nostro amico Giordano Meacci, tra l'altro sceneggiatore insieme a Francesca Serafini di Non essere cattivo di Claudio Caligari, quindi un amico anche cinematografaro. Qualcuno ha indovinato il quiz, ma pare che non riusciamo a chiamarlo, Steve. Sicuramente è colpa tua.
Direbbero a François Odéon.
Unbelievable.
Unbelievable lo dicono a English Odéon, ma sì. François Odéon dicono unquagliable.
Quindi
allora, diciamolo noi.
Lo diciamo noi, naturalmente. Il film girato, scritto in 8 giorni, girato in 30, e vincitore inaspettato di una Palma d'Oro a Cannes, è Sesso, Bugie e Videotape di Steven Soderbergh. E comunque vediamo domani se riusciamo magari a rintracciare questo ascoltatore o ascoltatrice, lo avremo affettuosamente al telefono con noi. C'è in questo momento. Pronto? Come si chiama? Da dove chiama?
Salve, sono Francesca da Lodi.
Francesca da Lodi, il titolo l'ho già detto io, ma lo dica anche lei.
Sesso, Bugie e Videotape di Soderbergh.
Sesso, Bugie e Videotape. L'hanno aiutato gli indizi o l'immagine di un VHS pubblicata sul nostro profilo Facebook?
L'immagine mi ha confermato un sospetto.
Grazie mille di aver giocato con noi.
La possibilità di andare a piedi da Lodi a Milano
per salutare la bella Gigogin.
Sì. Esatto.
Va bene, questa trasmissione è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Nisci, Fabrizio Paccione che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro che compongono l'Arcadia, Francesco Ranieri Martinotti, Zita Anrot e Benedetta Porcaroli in linea da Firenze, Antonio Pavolini e Giorgio Licalzi e Giuseppe Provinzano al telefono e Steve Dalla Casa che adesso va a farsi una fiorentina da 3,5 kg.
Puoi giurarci, Alberto Crespi invece mangerà un brodino.
Io sono a dieta, a domani con Hollywood Party. Anzi no, Tre Soldi, Memoria di Massa, Il Dilemma Digitale di Renato Rinaldi e Andrea Collavino. Si resta in tema, internet, buona serata.